Cari amici, ultima domenica di Avvento. Oggi il palcoscenico se lo prende giustamente la bella signora, la mamma di Cristo. Abbiamo vissuto le tre domeniche precedenti e si sono succeduti nel palco della liturgia i grandi profeti, soprattutto Isaia, durante la settimana, Geremia e altri, Sofonia, eccetera. Poi per due domeniche abbiamo contemplato il leone del deserto, Giovanni Battista, il precursore. Io sono una voce che annuncio la parola, che è Gesù Cristo. Oggi, amici, la scena la prende tutta la Madonna, giustamente, il personaggio più importante del Natale. In lei si manifesta il mistero più grande che coinvolge tutta la Trinità. Lo Spirito Santo, avete sentito, scenderà su di te, non aver paura, figlia mia. Stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà da te sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Ma ci pensate? Dio fa la sua proposta ad una quindicenne. Nell'attesa del suo sì, il Signore sapeva ovviamente che la Madonna avrebbe risposto sì, sicuramente, è logico, no? E da questo sì il genere umano avrebbe avuto la redenzione. Quello che Eva ci tolse, Maria ce lo ridona. Quello che Adamo compì, Cristo lo risolve con la sua croce. Elisabetta, avete sentito, per confermare quanto è accaduto, anche Elisabetta, tua parente, sta aspettando il precursore. Eccoci qua. Quando noi recitiamo l'Angelus Domini, diciamo queste parole: l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Avete sentito questa dolcissima creatura, quindicenne? Ma com'è possibile? Io non conosco uomo. Ma la Madonna sapeva tutto, è chiaro, Cioè, Non ti preoccupare. Tu sei al centro di un avvenimento che ti supera. Non è una questione fra uomini. Qui c'è Dio che irrompe nella storia e comincia un'era nuova, l'era della salvezza. E la Madonna, eccomi, sono la tua serva. Guardate che la Madonna in queste parole non tanto vuole esprimere la sua umiltà, anche se lo sapeva il senso della serva, ma voleva esprimere tutta la sua disponibilità totale alla volontà di Dio, con un piano che ella, piccolina com'era, non poteva capire. E il Verbo si è fatto carne, che bello! La parola, cioè il silenzio dell'Eterno, si fa parola. La notte dei secoli si fa pienamente giorno. Cristo, Dio, si fa veramente uomo. Pensate che nell'Antico Testamento non trovate in nessun profeta questo annuncio dell'incarnazione. Perché i profeti non sapevano, sì, sapevano che sarebbe venuto il Messia, ma non sapevano l'arcano di questo mistero insondabile. Per cui pensavano che Cristo sarebbe nato come tutti i profeti, no? Che Dio sarebbe venuto fra gli uomini in grazia, in gloria, come per esempio sentiamo nell'Esodo con Mosè, nel Sine, eccetera. Ma mai avrebbero pensato che un Dio venisse in mezzo a noi in una persona, in carne ed ossa. Maria, che bello, è stata sempre vista come l'arca. L'arca. Cos'era l'arca? Cosa conteneva? Conteneva un vasetto di manna, il bastone di Mosè, chiaro, e la legge. Lì c'era tutto Dio, Dio legislatore, Dio onnipotente e Dio provvidenza. Quest'arca, guardate, adesso non lo vedete perché abbiamo i cieli davanti, noi l'abbiamo voluta rappresentare, guardate, è un simbolo meraviglioso della nostra Chiesa. Ave, ave, sotto, Maria, quel grembo lì è l'arca della nuova alleanza. Come l'arca era per l'Antico Testamento di salvezza, quel grembo di questa fanciullina qua è diventato il mistero, il tabernacolo, il cielo di tutti i cieli. Ma ci pensate, sta figlietta di Sion che dice: sì, Signore, sono disponibile a che avvenga quello che io neppure potevo pensare. Il Verbo di Dio si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Maria è diventata l'arca di salvezza e nella sua carne, nel suo grembo, il Verbo ha trovato il suo tempio meraviglioso, la sua cattedrale più bella. La Madonna è anche chiamata dagli antichi padri la tenda di Dio. Dio si è annidato, si è fatto uno di noi, così vive presente, tale da nascondersi fra noi. Quando, non so se di voi qualcuno ha studiato teologia, semplice, questo mistero si chiama unione ipostatica dal greco. Io ve la traduco in termini molto semplici, che possiate capire, un minuto solo. Vuol dire che nell'incarnazione, dal silenzio alla voce, dall'eterno al tempo, si è realizzata tra Dio e l'uomo una unione così intima e profonda da costituire dei due, divino e umano, un solo essere, una sola persona. In quel Cristo nato dalla Maria c'è il vero uomo, come noi, ma nel contempo il Figlio di Dio. Dio e uomo nella stessa persona. Colui che prima parlava agli uomini per mezzo dei profeti, ora ci parla nel Figlio, cioè da dentro l'umanità, ma anche dal dentro della Trinità, perché il Figlio nato da Maria non è altro che il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità. Dio si è fatto uno di noi, che bello, un uomo in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Ma ci pensate, sta figlietta di Sion, che mistero. Ma il Signore ha voluto il suo sì. Qualcuno mi dice, e se non avesse Maria ha detto il suo sì, avrebbe cercato sicuramente un'altra persona che avrebbe ospitato il figlio suo, il Padre Eterno. Maria ha detto, ma certo, io sono piccola, fragile, ma ti ospito. In questo mistero insondabile, impenetrabile, indecifrabile. Dio si è così annidato, ha posto la sua tenda, la sua casa in mezzo a noi. E com'è possibile separare oggi l'umanità dalla divinità? Non è possibile. Io davanti ai miei occhi mi trovavo a Braga, in Portogallo, Braga, e da lì c'è uno spettacolo stupendo, naturale, in cui il Tago, con una dimensione enorme, che si tuffa nell'oceano. Guardate, è impressionante, c'è davanti agli occhi. Vedi questo mare, fiume, che va dentro e si perde. Ditemi, e come fate a separare l'acqua del Tago da quella dell'oceano? È impossibile. È così impossibile separare l'uomo Dio in Gesù Cristo. Come è impossibile separare due cere, dice il santo curato d'Ars, la cera dell'uomo e la cera di Dio, che confluiscono nella unità, si mescolano, e come fate a separarle? Impossibile. Ancora meglio, due storie. Si leggeva da sempre la storia umana e la storia cristiana. Adesso non c'è più l'una e l'altra, c'è l'unica storia, la storia dell'uomo Dio fatto uomo, la storia del Cristo che è uno di noi. Umanità e divinità, una sola persona. Da questa incarnazione nasce per me, per te, per voi, nasce un imperativo, un impegno morale. Uno, di vivere imitando Gesù Cristo. Due, come Cristo si è fatto uomo per il bene degli uomini, anche noi, divinizzati, dobbiamo seguire il suo esempio, impegnati per il mondo, per gli uomini, per tutte le persone. C'è un libro del 1100, Tommaso da Kempis, che a lui è attribuibile, che si chiama Imitazione di Cristo. Qualcuno ce l'avrà, è un librettino piccolino, no? In cui si dice che noi dobbiamo, per vivere da cristiani, imitare Cristo in tutti i sentimenti, in tutti i pensieri. Quindi tutte le virtù in Cristo dovrebbero diventare nostra imitando Gesù Cristo. Ma un poeta convertito alla fede, un tal Charles Peguy, chi ha studiato letteratura francese se lo ricorda, come Paul Claudel, Léon Blois, sono i maestri della mia formazione giovanile, Charles Peguy dice: sì, è vero che noi dobbiamo imitare Cristo, ma ricordatevi che Cristo, prima dell'uomo, ha imitato lui l'uomo. Noi dobbiamo imitare lui, ma lui, prima di noi, ha imitato l'uomo. Sentite che parole. Dice il Padre. Si parla della imitazione di Cristo, di mio figlio, che è l'imitazione, la fedele imitazione da parte degli uomini, ma non bisognerebbe dimenticare che mio figlio aveva cominciato con quella singolare imitazione dell'uomo, singolarmente fedele, la quale essa fu spinta fino alla identità perfetta, vero uomo come noi, purché nel peccato. Quando così fedelmente, così perfettamente rivestì la sorte mortale, quando così fedelmente, così perfettamente egli imitò il nascere, il soffrire, il vivere e il morire. Cristo ha preso su di sé tutta la nostra sofferenza, tutto quello che era umano si è ricaricato sulle spalle. Noi possiamo imitare Cristo e fare con Lui un solo spirito, perché Lui per primo si è degnato di fare con noi un solo corpo quando si è fatto carne ed ha abitato fra noi. Dio e l'uomo, dice Sant'Agostino, dice, Dio si è fatto uomo, perfetto, perché l'uomo, noi, diventassimo Dio. In questa unione del Dio uomo in Cristo e in questa imitazione di Cristo in noi, noi diventiamo Dio, e lui, come Lui, è diventato uomo. Amici, ci parte la testa qui, che sono misteri grandiosi. Oh, ma non è una favola, è la realtà questa. Capito, cristiani che mi ascoltate? Questa è la realtà. Noi siamo impregnati di Cristo. Cristo vive con noi in un intreccio infinito. Lui ha preso tutto di noi, le pene, le speranze, le gioie, le delusioni. La sua incarnazione è stata per noi motivo di unità profonda con la divinità. Il Verbo si è fatto carne. Anche Dio si è calato in tutta intera la realtà umana e terrena e si è compromesso con noi. Dio così ha fatto suo, sentite che bello, che cosa? Questo mondo uscito dalle sue mani. Ha fatto suo la vita, la sofferenza, il dolore. L'uomo di dolori, guardate. Ma chi ha sofferto? Nessuno come lui. Chi ha sofferto come la Madonna? Amici, nessuna donna, no, non c'è parola. Ma manco donna, se vi mettete insieme tutte quelle che sono state e saranno e sono, farete la sofferenza di Maria. Pensate, Dio, incarnandosi, ha fatto suo tutto. Il dolore, il lavoro, la sofferenza, il sudore della fronte. Ma chissà quante volte Giuseppe non ha avuto da mangiare per suo figlietto, perché la gente come allora, come oggi, non pagava. Gli mancava, e la Madonna andava sicuramente dalle amiche a ci me dai un goccino di latte, un goccino di... Ma quanto avrà sofferto sto ragazzino in quella grotta di Nazareth. Io l'ho visto, amici, quanto avrà sofferto. E la Madonna, che pena, come tutte le mamme che vengono a me questi giorni, che non hanno da mangiare per i figli. Mi dia un litro di latte, mi dia un pochino di qualcosa, oggi non mangiamo niente. Quante volte la Madonna si sarà trovata in queste condizioni. Cristo ha assunto anche la dimensione del povero, del nullatenente, dell'affamato, del bisognoso. Quello che abbiamo fra noi, il sudore della fronte, del nutrimento, ha fatto suo non solo ciò che era da lui, ma anche ciò che era dall'uomo e dal peccato dell'uomo. Gesù però, sentite che bello, lui ha vissuto come noi, però ha vissuto in un modo coerente la sua incarnazione. Gesù era libero davanti alle cose, povero, distaccato, ma interessato e sensibile alle cose, soprattutto, amici, sensibile alla sofferenza, al dolore. Lui che è chiamato dalla storia l'uomo dei dolori. Amici, i poveri, questa colonna, 1993, quella lì, se potesse parlare, capite che vi direbbe? Venne una signora tutta arleccata, la signora impellicciata, tutta ghindata, e dice: lei è il parroco? Sì signora, sono io. Che schifo sta chiesa, perché tutto sto spreco? Lei è una Giuda. Ma lei mi offende. No, legga il Vangelo. Le parole che lei ha detto, diamolo ai poveri, non queste travi, e che ci mettiamo sopra? Non questo marmo, no, ci mettiamo la terra qui. Scusi signora, ma per il suo gabinetto, so che c'era così, ma quel marmo prezioso che ha davanti alla tazza del water, serviva quel marmo prezioso da cui fa scendere l'ederina mentre fa le sue cosine? Tutta quella belfezza della sua villa le serviva davvero? Ho capito tutto. Per Gesù Cristo i rifiuti e per lei tutte le bellezze. È una Giuda. Parla colonna, far sentire a questa mia gente la vergogna di queste parole. Anche oggi, ci sono parole magiche, ve le dico, non abbiate paura, parole magiche. I latini direbbero, latinisti, Ilva, direbbero titulus sine re, parole vuote, al vento, che gonfiano. Dice, ateo, ah, e lui sei cristiano, ah, ci riempiamo la bocca, laico, la laicità, sentite ancora, inclusione, oggi è diventata una parola magica, inclusione, ancora i poveri, parliamo ai poveri, diamo ai poveri le robe degli altri, ma tu le dove gliele dai? Amici, i poveri, ditemi, quando vi racconto di Padre Gren o di Don Merlin nell'India, siete fenomeni. Io vi do un bacione a tutti, siete delle persone squisite, ma avete dato questi giorni la vostra offerta per questi giganti dell'amore, per i veri poveri. Caro Berlin, tu vai a trovare quei bambini cacciati da casa, mamma mia, quei bambini cacciati da casa perché dementi, senza un affetto, senza una carezza, senza un cibo, senza un vestito. I poveri, questi sono i poveri, quelli di Padre Glenn, senza vestito, senza niente, con le frasche sopra le capanne buttate via dal tifone, e lui che sta sotto un tavolo per ripararsi dalla pioggia incessante di tanti giorni. Questi sono i poveri, amici. Gesù ha detto: quello che fate ad uno dei miei piccoli l'avete fatto a me. Bello. Quando, fratello mio, tu vedi un bambino, perché sono i bambini che ci toccano il cuore, denutrito, scalzo, malato, pensa a Cristo. Egli è presente in lui. Pensa a lui. È presente perché si è identificato con lui. Mi ricordo Santa Caterina, nella sua visione, aveva donato un vestitino per un bambino povero. Gesù gli appare bambino con quel vestitino. Caterina, oh, ma quello è il mio, Caterina, quello è il mio vestito, Gesù. Lo so che è tuo, è quello che hai dato a me. Ma io non ti ho visto mai. Sì, l'ha dato a quel bambino povero. Io mi sono vestito di quell'abito che tu hai donato. Amici, quello che vorremmo fare a lui per onorare la sua carne, lo dobbiamo fare ai fratelli che sono la sua carne esposta e sofferente. Non dobbiamo venerare il capo del Signore che è risorto ed è in cielo e calpestare senza accorgerci i suoi piedi nudi che sono ancora su questa terra, perché i piedi nudi di un bambino del terzo mondo sono i piedi nudi di Gesù. Avevo preparato anche un'altra cosa, il tempo è passato, ve la dirò un'altra volta, sui poveri. Amici, buon Natale, facciamolo questo Natale, ma veramente con i poveri nel cuore. Questo Cristo che si fa poverissimo. Ma mamme, quando avete dato la luce ai vostri figli, che avete cercato una stalla? O avete cercato una clinica, come tutte le mamme, una casa decorosa, una culla accogliente? Ma con quanta mer amore avete cucito, tessuto con i ferri, quella tovaglina, quella copertina, quei lenzolini, e con quanto amore l'avete rovesciato sul colpicino, frutto del vostro amore? Amici, ricordateli, questi sono i poveri. I poveri sono quelli che oggi vi parlano in nome di Cristo. Buon Natale con Cristo povero, il vero povero del mondo.